Leggiamo oggi la parashah di Be'alotecha, nella quale troviamo moltissimi spunti. Chiaramente cercheremo di limitarci a uno o due versetti ed approfondire un pochino. Nel capitolo 11 del libro di Bamidbar, che si trova appunto nella nostra parashah, leggiamo che il popolo era malcontento e che si lamentava per diverse motivazioni. La prima motivazione non è indicata quale fosse stata. Poi più avanti al versetto 4 iniziamo a parlare di lamentele che riguardano il cibo e il desiderio per la carne o per altri cibi, e in questa lamentela al versetto 5 del capitolo 11 la Torah dice che il popolo, o alcuni elementi del popolo, dicevano: ricordiamo, zacharnu, ricordiamo, et hadaga asher nochal b'mitzrayim chinam, che viene tradotto nel Pentateuco classico del Disegni: ricordiamo il pesce che mangiavamo in Egitto gratuitamente. E poi fa una lista della spesa, tra virgolette, di altre cose che si ricordano: et akishuim, i cocomeri, veta avatichim, i poponi, vetech, altri traducono kishuim con zucchine, e altri traducono kishuim, ebraico moderno, con zucchine, ma altri traducono kishuim con cetrioli. E poi echazir, abezalim ve ashumim, echazir, molti traducono con il porro, altri traducono in maniera diversa, e tutti sono praticamente d'accordo che gli ultimi due sono anche usati oggi nello stesso modo, che è cipolla e aglio. Ricordiamo, ed è tutto al plurale, abezalim ve ashumim, le cipolle e gli agli. Questo è il modo in cui viene tradotto qui in questa edizione. E poi nel prossimo versetto dice: ora invece siamo come disseccati, non vi è nulla, solo alla manna sono rivolti i nostri occhi. Sentiamo la traduzione della edizione Levi, per vedere se ci sono differenze, del versetto 5. Umberto, leggi.
Ci ricordiamo del pesce che in Egitto mangiavamo liberi dall'obbligo di osservare i precetti, così come dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio.
Ok, grazie. Quindi una grande differenza che abbiamo visto, oltre alla piccola differenza tra cocomeri e cetrioli, è che quando parla di gratuitamente, qui dice abbiamo mangiato gratuitamente, ovviamente nella edizione Levi ha messo il commento di Rashi, perché come sappiamo non è una traduzione vera e propria ma più un commento, che dice questo gratuitamente a che cosa è riferito? È riferito a una mancanza di impegno legato a questo, legata a questo cibo, che è l'assenza delle mitzvot, cioè senza berakha o altre mitzvot o le mitzvot in generale. Ora cercheremo un pochino di approfondire. Prima di tutto il termine hadaga, che abbiamo tradotto con i pesci. Normalmente per pesci si dice dagim. Hadaga, la daga, quindi la.
Forse la specie in generale.
Ecco, quindi alcuni commentano che effettivamente è un riferimento alla specie in generale. Uno dei manoscritti che amo citare, che sono chiaramente del Medioevo, traduce in giudeo-francese una cosa simile, la pescai, il pescato in generale. E quindi c'è chi dice che si riferisce al nome collettivo della specie, e così anche in alcune traduzioni giudeo-tedeschi, quindi un tipo di Yiddish, esiste una simile spiegazione. Tuttavia, il termine Hadaga è comunque strano. Ricordiamoci che abbiamo già un riferimento a questo termine esatto, Hadaga, nella Torah in precedenza. Dove troviamo la parola Hadaga? Hadaga lo troviamo nel libro di Shemot, quando si parla della piaga che ha colpito il Nilo, e cioè la piaga del sangue. La Torah dice che, vista la piaga del sangue, il Hadaga del fiume morì e si imputridì e tutta la situazione divenne molto difficile da sopportare, non solo perché c'era il sangue, ma perché questo fece sì che tutta il Nilo si imputridisca grazie a questo, dato questo sviluppo legato alla Daga. Questo fa in qualche modo a alcuni commentatori come Rabbeinu Bachye Ibn Pekuda, che dice che la Daga è proprio un riferimento al pesce fetido, al pesce che è andato male, il pesce che è in uno stato di decomposizione, ok? Quindi, e allora perché ricordiamo la Daga? Proprio perché, secondo questi commentatori, che pesce potevano mangiare gli ebrei in Egitto? Il pesce scadente e scaduto, questo gli veniva concesso dagli egiziani. I buoni pesci freschi venivano presi dai padroni, e i pesci piccoli e i pesci scaduti venivano dati agli schiavi. E quindi vedremo un attimino anche questa dinamica qui della Daga, che è comunque legato al termine Dag, pesce, ma ha un'implicazione specifica e negativa. Però ho visto questa settimana, sono rimasto sorpreso, ma è molto interessante, in alcuni commentatori sempre dell'epoca medievale, soprattutto nel nord della Francia, quindi che vanno a braccetto con il periodo dei tosafisti, dei commentatori successivi a Rashi, c'è un'altra spiegazione. Se pensiamo alla parola Dag, esiste una forma di questa parola che forse deriva ed è legato al pesce, come vedremo, ma non significa direttamente pesce. Lo troviamo nella Berachà che diede Yaakov Avinu ai suoi nipoti Menashe ed Efraim, i figli di Yosef. Ci ricordiamo che nella Parashah di Vayechi, l'ultima del libro di Bereshit, Yosef viene convocato perché il padre si sente male e vuole dare la sua benedizione a Yosef, ai suoi figli. E com'è? Ben Porat Yosef. No, Ben Porat Yosef è più avanti quando dà la Berachà a tutti i figli di Yaakov. Qui quando dà la Berachà ai nipoti di Yosef, che sono due eventi diversi, quando incrocia le mani e mette la mano destra su quello più piccolo e dice tu sarai in realtà più importante, eccetera. Lì dice che voi possiate moltiplicare nella terra, e usa il termine per dire che di moltiplicarsi, Veyidgu la rov bekerevaret, Veyidgu, che possiate moltiplicarvi. Perché cosa c'entra con Dagim? Perché i pesci si moltiplicano molto. Un pesce fa migliaia o milioni di uova. Allora possiamo dire che deriva da qui, ma il termine non è inteso dovrete essere come pesci, è inteso con un gioco di parole, quasi una parola che deriva dall'altra, che ci sia abbondanza, che ci sia prolificazione in maniera appunto abbondante, che ci sia una crescita, ok? Allora, cosa ho visto in questa parasha, in questi commentatori? Usano un termine appunto francese o giudeo-francese medievale, e è un termine che in italiano possiamo dire crescenza, perché usano il termine croissance, ok? Crescenza, il nome Crescenzio, da dove deriva? Da qui. Infatti il nome che corrisponde a Crescenzio in ebraico, o il nome in ebraico a cui corrisponde il nome in italiano Crescenzio, qual è? Efraim. Efraim è da lifrot, moltiplicarsi. Quindi è tutto legato. È una crescita demografica nel caso della Berachà di Yaakov. Nel caso della nostra Dagà, nella nostra Parashà, di che crescita parliamo? Attenzione, secondo questa spiegazione, i pesci non c'entrano nulla, assolutamente niente. Quello che gli ebrei stanno dicendo è: ci ricordiamo la crescenza, il prodotto della terra, ciò che cresceva nel deserto non cresce tutto questo, contestualmente ci sta perfettamente. In Egitto invece, terra fertile grazie all'acqua del Nilo, che Gan Hashem, che Eretz Mitzrayim, c'è scritto quanto era bello, chiaramente, la parte dell'Egitto bagnata del Nilo, quanto era fertile, e lì che cosa cresceva? Poi c'è la lista. Eta Kishuim.
Continua con quella tipologia.
Esattamente. Quindi che cosa dice? Se noi leggiamo il versetto in questa ottica, c'è una logica chiarissima e molto, molto calzante, dove il versetto usa il metodo del Kelal Uperat, che significa la generalità e poi la specificità. Ovvero il versetto dice, prima di tutto, e questo versetto è diviso in due, la prima parte è generale, la seconda è specifica. La prima parte dice, ci ricordiamo la dagà che mangiavamo gratuitamente in Egitto, virgola, fine della prima parte del versetto, questo lo vediamo nei Teamim, nel modo in cui si canta il versetto, e poi come se ci fossero invece della virgola due puntini, Eta kishuim, i cetrioli, veta vatichim, e i cocomeri, vete chazire, il porro, veta bezzalim, veta shumim, e la cipolla e l'aglio.
Sembra proprio che i pesci c'entrano.
Sembra, e questa è una spiegazione veramente molto, molto logica, che entra benissimo nella struttura del versetto, è comunque, da un punto di vista etimologico, un po' spinto, perché Hadagah, dire che si parla di una crescita vegetale, è un po', non è proprio così diretto, anche perché non credo che ci siano altri esempi di una cosa simile nella Torah, ma comunque è una spiegazione molto 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 interessante che ci tenevo a condividere con voi. Un'altra parola che può avere diversi significati, e come abbiamo già detto, sono i kishuim, che i kishuim, abbiamo detto, insomma, qualcuno traduce con zucca, qualcuno traduce con cetrioli, qualcuno traduce con cocomeri. Nel Targum Onkelos traduce con bozzinaia.
Però c'è scritto avatichim.
Sì, però la domanda è in ebraico moderno, però cosa vuol dire in origine? Questa è la domanda.
No, intendevo dire che però, dato che ci sono tutte e due le parole, sia avatichim...
Sì, allora la domanda è quale è quale?
Perché
non tutti traducono avatichim con cocomeri.
Quindi, intendevo dire...
Come vedi qui.
Eventualmente entrambe le parole hanno un diverso significato.
Sì, 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 okay. Sì, certo. Una piccola parentesi, il Targum Onkelos, la traduzione in aramaico, quando traduce questa parola qui, Kishuim, usa il termine, come ho detto, bozzinaia. Ora, l'aramaico era una lingua estremamente importante, anche perché la zona geografica nella quale si parlava l'aramaico può essere assimilabile a delle grandi lingue che abbiamo oggi, per esempio... Uno dice, io capisco il cinese. Beh, dipende quale cinese. Ci sono tantissime, sono quasi lingue diverse i dialetti all'interno di una grande lingua, ma anche se fosse l'inglese. Esiste l'inglese in modo in cui si parla in Inghilterra, in modo in cui si parla in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti stessi, per dire una grande zona geografica, a volte tra il sud e il nord non si capiscono, usano termini diversi per cose diverse, anche come in Italia. Chiaramente ci sono, in aramaico anche è così, e quindi... Nella esperienza ebraica ci sono tanti dialetti di aramaico, versioni. Nell'esperienza ebraica i due maggiori sono l'aramaico parlato in Israele e l'aramaico parlato in Babilonia, e ci sono diverse differenze a volte, che una parola, un termine può voler dire una cosa nell'aramaico babilonese e un'altra cosa nell'aramaico che si usava in Israele. In questo caso abbiamo l'esempio, perché bozzinaia, che Onkelos dice è la traduzione di kishuim, cetrioli o i cocomeri, eccetera, che in aramaico babilonese significa una zucca oppure un cetriolo, anche non è chiaro, ma comunque una cosa che si mangia. E questo è quello che intende Onkelos, sta usando l'aramaico babilonese, è un alimento. Mentre bozzinaia o bozzina nell'aramaico che si usa in Eretz Israel vuol dire una candela, una lampada. Non c'entra niente. Allora la Gemara racconta un aneddoto, che un babilonese si era trasferito in Eretz Israel ha sposato una donna di Eretz Israel, e a volte non si capivano. La Gemara porta un esempio che non c'entra col nostro caso, ma poi cita questo esempio qui, che lui chiese a lei di preparare qualcosa da mangiare, e lei, per questa incomprensione, non è il bozzino, un'altra cosa, gli ha preparato praticamente due chicchi di fagioli, eccetera, invece di un piatto, due chicchi. E allora lui gli ha detto: sì, ma volevo, perché mi porti così poco? E gli portò non so quanto, una tonnellata, e non si sono capito. Allora ha detto: vai al mercato e portami due bozzinaia e basta, cioè ceno con due cetrioli. E lei ha portato due candele. E per un'altra incomprensione di un'altra parola ancora, lui ha detto: vai a rompere queste candele sul capo della porta, cioè sull'architrave. E detto in aramaico babilonese, Abava, lei pensava Baba, c'era un chacham, uno tzaddik, che si chiamava Bava ben Buta. È andato, ha detto: mio marito ha detto, devo dar retta. Allora ha dato rotta in testa a questo tzaddik. Il tzaddik ha detto: che cosa stai facendo? Ha detto: non lo so, però devo ubbidire quello che mi dice mio marito. Allora dice: che Dio ti benedica di avere figli grandi nella Torah come Bava ben Buta. Questo è, a volte quando parliamo di parole bisogna molto capire la contestualizzazione. Ora, una cosa che a me, che io mi sono sempre chiesto quando leggevo questa parasha, già da piccolo, mi sono chiesto: ma se tu ricordi cose buone, perché parli di aglio e porro e cipolla? Cioè, non è che io, se voglio mangiarmi qualcosa di buono, mi prendo uno spicco, non ci hai pensato, uno spicchio d'aglio, un pezzettino di cipolla, ecco, vai, mangia. Cioè, penso, se parliamo di ortaggi, di frutta, di verdura, penso, non so, una buona mela, una buona pesca, un arancio. Cioè, perché? Ora, in realtà, ho visto un po' nei commenti, adesso, guardando, che si parla di questa cosa, e si dice, ci sono diversi modi di affrontare questo discorso. Un modo che è molto logico, che troviamo in Adar Zikanim, in altre fonti, che dice... Non parla di tutte le cose buone, per diversi motivi. Prima di tutto perché in Egitto non gli davano le cose buone, erano schiavi, ricordiamoci. Un'altra cosa è che, un altro punto di vista, non necessariamente va a braccetto con quello che abbiamo appena detto, che queste sono delle cose che sono usate per pulire il palato tra una pietanza e l'altra. Quindi è come dire, addirittura non solo avevamo le buone pietanze, ma addirittura avevamo anche, come i ricchi, che potevamo avere qualcosa con il quale pulirsi il palato, cambiare tra una portata e l'altra, il primo, il secondo, in mezzo c'è un'altra cosa, e poi una cosa per concludere, lavarsi la bocca, eccetera. Quindi era come dire ancora di più, non solo c'era l'essenziale, ma c'era addirittura anche di più. Qualcuno, appunto, ad Adar Zikanim dice: questi sono elementi con i quali si fanno delle salse. Quindi è addirittura per accompagnare le cose principali, usa proprio il termine mostarda, quindi una mostarda di cipolla con aglio, no? Una salsa. E quindi questo ci contestualizza un pochino di più quello che sta dicendo qui.
Lamentavano forte. Oh, io Dio.
Ora, non abbiamo moltissimo tempo, ci sono diversi aspetti che volevo affrontare. Una cosa psicologica che mi ha colpito anche questo da tempo è la seguente. Gli ebrei erano schiavi in Egitto, ok? Come abbiamo visto, forse anche questo pesce o altre cose era proprio legato al fatto che erano schiavi, che dovevano mangiare in un certo modo. Una volta liberati, i giochi della mente, i giochi della psicologia, una volta liberati, invece di ricordarsi il problema, invece di sempre essere focalizzati sulla situazione migliore nella quale si trovano ora, la mente va indietro e ripesca. Ovviamente non va a ripescare le cose negative, i traumi forti, ma pur di non accontentarsi di quella che è la situazione ora, va a ripescare eventuali elementi positivi rimasti nella memoria da una situazione precedente, anche se di per sé non era una situazione positiva.
come la vedi?
Esatto, la sindrome di Stoccolma. È molto interessante, perché una volta io ho assistito a una conversazione tra delle persone di origine libica al tempio di Sion Burbea, ancora quando c'era Sion Burbea tanti anni fa, parlavano tra di loro e, come spesso accade, ricordi d'infanzia o della gioventù. Ah, ti ricordi che lì c'era questo, era così buono, e quello, e lì andavamo a quella spiaggia e mangiavamo questa cosa, e lì c'era un'orzata che non è mai esistita più al mondo, e tutte queste cose qui. E uno di loro, uno dei signori presenti, anche lui della stessa origine, ha detto: ma voi siete impazziti, noi eravamo come schiavi, noi ci era vietato camminare in mezzo alla strada, dovevamo andare al lato, e se passava un'altra persona del posto che non era ebreo, noi dovevamo dargli lo spazio, questa era la norma, la regola. Cioè, ma siete matti? Ma queste sono le cose che vi avete nostalgia di questa situazione? E lì mi è scattata l'associazione anche con questo, uguale per magari la mia famiglia che è dell'Unione Sovietica, siamo venuti da lì, allora tante volte ricordi questo, quello, quell'altro, però devi anche ricordare che sei voluto andare via da lì, che per molti motivi non era una situazione normale. Però è interessante che la mente va, appunto, una sorta di sindrome interessante,
sì.
Va a cercare queste cose positive. E allora dice: Asher achalnu be Mitzrayim chinam.
Forse perché l'uomo si abitua a tutte le situazioni e cerca quegli elementi che l'hanno fatto adattare.
L'uomo sicuramente, sono d'accordo, si abitua a tutte le situazioni e si adatta. Però qui stiamo parlando che tu sei uscito da una situazione, ora ti devi adattare a una situazione nuova, che è meglio, che è migliore rispetto all'altra situazione, e comunque ti porti appresso, no? Perché ti sei abituato così tanto.
Perché il cambiamento è sempre trauma.
Sacrificio, anche perché uno...
Vai.
Sacrificio di...
Tutte e due. Nel senso che per avere questa situazione nuova uno cambia il suo status, ma è anche uno status dove ci vuole un impegno diverso.
Ecco. Ecco, questo volevi dire?
Perché non te la devi pensare, la mente è più libera pure. Anche la mente.
Il cambiamento è sempre difficile.
Dovresti pensare di più. Perciò stai
anche rispettare le mitzvot.
Se quello è un altro discorso. Però la mente è più libera, dovresti essere portato a usarla.
Dovresti,
di più.
Però.
Invece rimani limitato.
Certo. Esatto, esatto. Può rimanere limitato. E quindi è un sacrificio che si richiede, in un certo senso, nel senso opposto, che tu devi cercare di essere più forte di queste dinamiche quasi che inconsciamente si realizzano, no? Forse possiamo dire così. Però per quanto riguarda appunto questo aspetto qui del chinam, che mangiavamo gratuitamente, si lega quello che ho appena detto a questo problema psicologico, perché cosa vuol dire gratuitamente? Ma stavate lavorando. Lavoro forzato.
Eravate
schiavi. Forse non dovevate mettere la mano in tasca per dare il denaro per prendere quei pesciolini o quei cocomeri o quello che è. Ma dovevate dare
la vita
praticamente. Tutto il vostro operato non era gratis. Che, un altro gioco psicologico, non era in realtà gratis. Ma poi c'è appunto quello che si citava da Rashi nella traduzione dell'edizione Levi, che dice: è gratis dai precetti, non avevamo mitzvot. E questo va ad aprire tutto un altro mondo che possiamo un po' sfiorare, che è l'idea della dinamica. Questa è una cosa più approfondita nelle opere di Kabbalah e poi nelle opere di Hasidut, la dinamica tra ciò che è Kedushah, la differenza della dinamica tra ciò che è di Kedushah, che appartiene al mondo del sacro, e ciò che è di Kelipah, cioè dell'altra parte, per così dire. Lo Zohar chiama tutto ciò che non è Kedushah, tutto ciò che è oscuro, tutto ciò che è negativo, tutto ciò che non è Torah, che non è Mitzvot, si chiama l'altro lato, diciamo così, e c'è una grande differenza, ovvero: nella Kedushah si richiede appunto sacrificio, si richiede, se non sacrificio, come minimo impegno, ok? Quindi tu non puoi ottenere qualcosa di positivo senza investire il tuo impegno, le tue forze, senza quindi pagare qualcosa. Non c'è il gratis. Mentre invece dalla parte, dall'altro lato, tutto arriva gratuitamente. Cioè la gratificazione gratuita non vale niente, ma è di facile accesso. È di facilissimo accesso, quindi non richiede sforzo spirituale. E gli ebrei, forse secondo questa visione, che cosa stavano dicendo? Stavano dicendo: preferivamo il gratis in Egitto che l'impegno che tu richiedi da noi qui. Cioè, noi cosa diciamo? Nel Matan Torah, nel momento del dono della Torah, io sono il Signore tuo Dio che ti ho tirato fuori dall'Egitto. Questo cosa significa? L'implicazione è, ed è un'implicazione chiarissima, anche contestualmente, l'implicazione è che Evedaita Beretz Mitzrayim, tu eri schiavo. Di chi? Dell'Egitto, del faraone. Ora tu sei schiavo, o servo, se vogliamo usare una parola più politicamente corretta, ma il senso è quello. Sei schiavo mio! Prima tu dovevi seguire in tutto e per tutto ciò che il faraone voleva da te, eri dato al faraone. Il schiavo vuol dire sei proprietà di.
E loro gli stanno dicendo: noi preferiamo essere schiavi.
Lì. Esatto, dice lì era Chinam, era più facile.
Dovevano ringraziare.
Qui io devo essere totalmente investito con la mia mente, con il mio cuore, con l'impegno che richiede essere vicino nella Torah, alla mitzvot, e avvicinarsi ad Akadosh Baruch Hu. Era meglio lì.
È stato un grandissimo affronto rispetto di Akadosh Baruch Hu.
Certo, certo.
Però ci hanno un po' ragione.
Quindi, infatti io avevo un maestro in Yeshiva che diceva: se una cosa è chinam, se è gratis, appartiene all'Egitto. Non voglio sapere niente di questo. Sempre si, i Chachamim, il Rebbe in particolare, mi ricordo, non ha mai accettato, quasi con pochissime eccezioni per situazioni particolari, mai accettato un regalo. Mai accettato un regalo. Anche se una persona veniva e gli dava un autore, tante volte autori venivano e gli dicevano: ho scritto un libro sulla Torah, sulla Gemara, sulla Halakha, voglio regalare al Rebbe. Ok, ma almeno un dollaro ti devo dare per questo libro. Non accetto regali. Tutto ciò che è chinam, che è gratuito, è sospetto. Chiaro, no? Tutto ciò che è gratuito è assolutamente sospetto. Però, e quindi questa è già una grandissima lezione di vita, è una grandissima lezione di vita, soprattutto per i piccoli, per i giovani. Magari chi ha un po' di più di esperienza può entrare meglio nell'ottica, anche se la cosa tocca tutti, ma soprattutto le generazioni che stanno crescendo, e ancora di più in questa generazione, perché in questa generazione sembra che si conceda, che ci sono cose che vengono, che sono elargite, diciamo,
guadagni facili.
A parte i guadagni facili, ma anche, diciamo così, benefici che la società dà, ok? Non parlo di soldi, parlo proprio, tu vai sul telefonino o sulla televisione o sul computer, puoi avere tanti servizi, tante informazioni, sembra gratis, sembra tutto, è alla portata di tutti ed è gratuito. Non è gratuito per niente e si paga in molti modi, anche con denaro in realtà.
I dati, ma è un qualcosa che poi dopo diventa
pericoloso ed è comunque
poi da queste situazioni.
Esatto, cioè tu paghi in tantissimi modi, quindi è una lezione importantissima, che ciò che è gratuito, come dico prima, come dicevo,
sospetto.
È sospetto. Bello. È probabile che non vada bene, ok? E quindi questa è una lezione generale. Nello specifico riguardo alla gratuità, l'essere al gratis nel contesto nostro del cibo in Egitto, c'è un appunto che fa il Rebbe analizzando il commento di Rashi su questo versetto. Non entro adesso in tutti i dettagli, ma uno dei punti sui quali si sofferma il Rebbe, come una domanda, una difficoltà nel testo, è che se gratis significa effettivamente liberi dai precetti, gratis dalle mitzvot, ok? Quindi vuol dire che nel deserto il cibo è legato a delle mitzvot, il pagamento, il cibo invece dipende da delle mitzvot, eccetera. In realtà non quadra con il contesto della manna, perché la manna non era solo per i tzadikim o solo per chi faceva le mitzvot. La manna era per tutti, e anche i reshaim, anche i malvagi che volevano trovare ogni volta un motivo, come Datan e Aviram, che proprio sulla manna hanno peccato perché l'hanno lasciata per il giorno dopo e non dovevano farlo, eccetera, eccetera. Quindi non è così chiaro il nesso. E inoltre, riguardo ciò che ricevevano in Egitto, c'è scritto: com'è possibile che in Egitto tu dici che era, il cibo era gratis? Neanche la paglia per fare i mattoni era gratis. Dovevi andare dopo un certo momento, dovevi andare a raccogliere da solo. E il cibo te lo davano gratis? Com'è possibile? Allora dice, prima di tutto la paglia serviva a loro. Ok? Quindi è chiaro che se la paglia che serviva a loro non te la davano gratis, a maggior ragione quello che serve a te per alimentare sicuramente non te la avrebbero dati gratis, no? Quindi Rashi parla del cibo in generale, non del pesce nello specifico, eccetera, perché è assurdo pensare che sia tutto effettivamente veramente gratis, stato che sia stato così in quel momento. Ma l'appunto che fa il Rebbe è interessante, è il seguente, e dice che quando si parla di gratis dalle mitzvot, liberi dai precetti, non si intende in questo Rashi, in questo contesto, non si intende dalle mitzvot in generale. Prima non avevamo la Torah e adesso abbiamo la Torah come un concetto generico che ora siamo sottomessi alle regole delle mitzvot. Ma è un'indicazione specifica alle mitzvot legate al cibo, alla manna in particolare. Quali sono le mitzvot legate al cibo? Appunto, come dicevamo, il divieto di avanzarlo da giorno a un altro, il divieto di prendere una misura maggiore rispetto a quello che è indicato per ogni persona, il divieto di trattare delle regole relative allo Shabbat che sono legate in quel contesto alla manna. Quindi gli ebrei stanno dicendo, in Egitto quel poco che avevamo, quello che ci veniva concesso, anche se non era gratis nel senso tecnico della parola, ma diventava nostro, lo potevamo gestire come volevamo. Ora invece nel deserto la manna non è mai interamente nostra, è sempre sottomessa, noi siamo sottomessi a delle regole relativamente a questa manna. Cioè lì eravamo schiavi, però quando dovevamo mangiare ci davano il cibo e poi ci facevamo quello che ci volevamo fare noi. Qui sia mi dai il cibo, che anche in un certo modo limitato, eccetera, e poi mi dici anche esattamente come lo devo gestire, cosa devo fare, cosa non devo fare. Mamma mia, lasciami in pace. Quindi le regole di cui si parla sono le regole specifiche della manna, che non è la lettura normale quando si dice chinam mina mitzvot. Gratis dalle mitzvot, normalmente si pensa alle mitzvot in generale. In questo appunto, basandosi su delle difficoltà nel testo e nel testo di Rashi, nelle quali non sono entrato, il Rebbe arriva alla conclusione che in realtà è la mitzvah, le mitzvot, i precetti, le indicazioni inerenti in maniera specifica al cibo della manna nel deserto. Quindi, per concludere, dobbiamo ricordare alcune cose. Prima di tutto che nulla è davvero gratis, e ciò che sembra essere gratis, appunto, può essere, se non addirittura pericoloso, sicuramente sospetto. E la seconda cosa è, al contrario, per quanto riguarda la Kedushah, per quanto riguarda ciò che deve essere veramente il nostro percorso, possiamo e dovremmo apprezzare l'impegno e il pagamento, tra virgolette, che noi ci mettiamo, perché questo, nel momento in cui c'è l'impegno, nel momento in cui c'è il sacrificio, quindi c'è questo pagamento, significa che noi ci siamo davvero, significa che la nostra è una vera crescita e significa che è una cosa che appartiene non a forze esterne, ma alla Kedushah e al nostro legame con HaKadosh Baruch Hu.